a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Finance Explained, il podcast di UBS Asset Management che racconta la finanza in modo accessibile a tutti. Io sono Clara Morelli di Will Media, e oggi con me ci sono Yuri Blanga di UBS e Andrea Alemanno di Ipsos. Benvenuti.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Se sentite un po' di brusio in sottofondo è perché stiamo registrando live dal Salone del Risparmio, quindi abbiamo questo boot per fare il nostro live podcast, c'è chi ci segue qui in diretta e voi invece che ci sentirete in qualsiasi momento della vostra giornata abbiate deciso di sentirci parlare di risparmio. Oggi parliamo di uno dei temi più importanti del nostro tempo, che sono le crisi e come poi cambiano le abitudini di risparmio e investimento degli italiani durante i periodi di crisi, che è una parola che negli ultimi decenni abbiamo sentito diverse volte. Quindi io mi rivolgo subito ad Andrea Alemanno di Ipsos per chiederti in che modo le crisi danno forma alle nostre abitudini di risparmio e investimento. Dal vostro osservatorio privilegiato, cosa avete osservato?
Intanto osserviamo che questa è stata ormai definita l'era delle policrisi, nel senso che non ce n'è più una, si affastellano una crisi dietro l'altra, in qualche modo spiazzando anche tante convinzioni. Non avevamo una pandemia da 100 anni in Europa, la guerra è venuta dopo tanto tempo, inflazione, tanti di noi non avevano esperienza, quindi le persone sono un po' spiazzate. Però su una cosa rimangono costanti, cioè data qualunque situazione il risparmio è la soluzione. L'italiano è votato a risparmio, ha voglia di risparmiare, solo che poi il risparmio cambia un po' profilo, cambia un po' finalità a seconda della situazione in cui si trova la singola persona. Nel momento in cui le cose vanno bene, il risparmio è la base della progettazione del futuro, del costruirsi una situazione migliore. Quando la situazione è un po' come questa, di incertezza, e risparmio è la grande fonte di assicurazione. Qualunque cosa possa succedere, io se ho dei risparmi da parte me la caverò abbastanza bene. E questo è stato vero tanto durante il Covid. Le persone hanno capito quanto era importante avere dei risparmi alle spalle. E poi nelle situazioni più difficili il risparmio è proprio un ansiolitico. Se vedo che riesco comunque a risparmiare o a non intaccare troppo i risparmi, io mi sento un po' più tranquillo. Quando non ci riesco, ecco, divento agitato.
Che è un po' quello che è successo in questi anni. Dal vostro punto di vista invece, da gestore, cosa avete osservato?
Noi abbiamo osservato in realtà un miglioramento del comportamento degli italiani negli investimenti, un miglioramento negli approcci, nella gestione del breve e del lungo termine. In quanto se noi torniamo a più di 20 anni fa, diciamo alla crisi tech del 2000 o alla Global Financial Crisis del 2008, in realtà lì avevamo visto dei comportamenti da parte dei clienti essere molto emotivi e poco razionali. In realtà già durante il Covid-19, ma anche lo shock inflattivo partito nel 2022, abbiamo visto dei comportamenti meno emotivi, più razionali, clienti che sono rimasti investiti. Quindi questo significa che dal mio punto di vista tutto il lavoro che noi stiamo facendo sul tema dell'educazione finanziaria, nel portare, diciamo, concetti magari un po' complicati ma in maniera semplice al cliente, il cliente è più consapevole di quello che effettivamente gli può aprire il mercato. Però naturalmente nei momenti di crisi cosa abbiamo osservato? Abbiamo osservato una ricerca di prodotti, di soluzioni che siano in grado, diciamo, di proteggere il capitale. Naturalmente per gli italiani i titoli di Stato sono sempre stati un po' una roccaforte, guidati anche dal fatto che i rendimenti che abbiamo avuto nel corso degli ultimi 2 anni sui titoli di Stato è stato estremamente elevato. Però dal mio punto di vista bisogna sempre osservare una cosa, nel senso che un conto è il rendimento nominale che può avere un determinato strumento, un conto è il rendimento reale. Perché è vero che adesso l'inflazione sta scendendo, però fino a un anno fa avevamo dei tassi di inflazione estremamente elevati, con dei rendimenti reali dei titoli di Stato che in alcuni casi erano negativi. E da qui per noi l'importanza sempre più di focalizzarsi sul lungo periodo e lavorare sulle azioni. Perché le azioni nel lungo periodo sono quelle che possono offrire crescita di capitale. E come ha detto il dottor Alemanno, se noi parliamo di progettualità, naturalmente noi dobbiamo fare un piano di lungo periodo e capire come portare i risparmi dei clienti a crescere. La quota di azionario, dal nostro punto di vista, deve essere maggiore. Se noi facciamo un parallelismo con gli Stati Uniti, lì mediamente il risparmiatore ha una base importante di azionario. Noi siamo intorno come italiani al 20%, il cliente americano è intorno al 50%. Quindi dal mio punto di vista dobbiamo sempre più avvicinarci ad avere, diciamo, una progettualità maggiore nel lungo termine con l'azionario, affiancandolo ai safe asset.
Hai citato, Yuri, l'emotività. Ci sono tante cose che noi facciamo in modo non perfettamente razionale quando si parla di soldi, di risparmio. Ne parlavamo anche prima, la liquidità. Voi avete osservato un comportamento particolare sulla liquidità, cioè è come se, a prescindere da quanta ne abbiamo, come se non ne avessimo mai abbastanza.
Beh, finché non ne abbiamo abbastanza, comunque non siamo contenti. Una cosa interessante è che noi abbiamo rilevato quanto le persone ritengano saggio avere liquidità. Ed è considerato saggio avere tanta liquidità sia dalle persone che hanno magari un livello di patrimonio moderato o basso, sia da coloro che hanno un patrimonio molto alto. Comunque la liquidità è qualcosa che in qualche modo continua a essere parte di te, è qualcosa di lì immediatamente disponibile, e questo è molto forte, molto forte. È come se l'investimento, pur importante, pur anche quando razionalmente si capisce che è la soluzione giusta, diventi un po' altro da sé, per come è fatto l'italiano. La liquidità, i soldi, una volta si parlava di soldi sotto il materasso, ma comunque quell'idea di base è rimasto, cioè quello velocemente attivabile rimane interessante, tant'è che molto spesso quando si chiede di un prodotto nuovo la parte di quanto è facile capire quanto velocemente lo possa liquidare è un elemento molto rilevante. Siamo in una fase in cui, oltre a razionalizzare di più i nostri investimenti, abbiamo più fiducia nel sistema. Cioè abbiamo capito che alcune crisi passate hanno insegnato qualcosa a noi, ma hanno insegnato qualcosa al regolatore, agli operatori. E questo elemento è importante, è un elemento su cui potenzialmente possiamo costruire anche una relazione diversa con i nostri clienti.
E sul tema della liquidità, secondo me, c'è un tema fondamentale, no? Perché la liquidità è quello che naturalmente serve per garantire il cash flow di cui il cliente ha bisogno per un anno, due anni, tre anni, no? E quindi tutto il resto, che in realtà poi non serve a garantire questa entrata, sarebbe veramente, diciamo, un peccato lasciarlo lì con anche un'inflazione che può andare a erodere. Da qui l'importanza sempre più, dal mio punto di vista, di avere, diciamo, una trasparenza nei confronti dei bisogni che effettivamente il cliente ha, per poi fare una giusta pianificazione finanziaria, mettere la giusta liquidità all'interno del portafoglio per poi spostarsi sul tema della crescita.
Hai menzionato, entrambi avete menzionato questa cosa di una maggiore fiducia, di abitudini che cambiano. Come sono cambiate, qua mi rivolgo un attimo a Yuri, negli ultimi due anni le abitudini di investimento degli italiani?
Allora, nel corso degli ultimi due anni noi abbiamo visto un forte ritorno all'amministrato, guidato anche da questo che noi chiamiamo back to bond, ritorno all'obbligazione, ritorno a dei rendimenti che noi non vedevamo effettivamente da 20 anni. Quindi c'è stato un ritorno all'amministrato e all'investimento in singoli titoli. Adesso quello che noi stiamo incominciando a rivedere è un ritorno al risparmio gestito, sia la gestione attiva, grazie, diciamo, alla grande diversificazione che può avere in termini di portafoglio, ma anche a livello globale. Questo è uno degli aspetti più importanti. E poi stiamo vedendo una crescita del mondo dei passivi, quindi ETF, strumenti passivi, perché riescono in maniera, diciamo, semplice, liquida, trasparente e a un basso costo a dare esposizione al cliente sul mercato, su varie asset class e varie aree geografiche. E quindi questa per noi è un trend che stiamo vedendo e sempre più crescerà. Anche se continuiamo questo parallelismo con gli Stati Uniti, negli Stati Uniti la parte passiva rappresenta una porzione enorme del risparmio degli americani. E il tasso di crescita in Italia comunque è a doppia cifra, quindi siamo ancora a dei livelli più bassi, però naturalmente il tasso di crescita è importante. Poi stiamo vedendo anche in maniera timida un trend sull'economia reale, sui private markets. Qua di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del tema del real estate, dell'infrastruttura, del private equity, perché queste, l'economia reale è quello sostanzialmente che permette di avere anche degli strumenti che ti permettono di avere della decorrelazione all'interno del portafoglio, facendo anche delle considerazioni importanti, nel senso che se noi parliamo di private markets, noi abbiamo sempre meno aziende che fanno IPO, quindi che si quotano in borsa. E quindi se noi andiamo a vedere dal 2000 al 2020, le aziende che sono cresciute finanziate dal private equity sono cresciute di 6 volte, quindi è una cifra importante. E quindi cosa vuol dire? Che tutto quello che prima confluiva nei mercati pubblici adesso confluisce nei mercati privati, e da qui l'opportunità che dal mio punto di vista si ha su questi mercati. Però naturalmente ci vogliono delle competenze estremamente importanti da parte degli asset manager e delle, diciamo, competenze da parte anche del consulente finanziario per andare a proporre determinate soluzioni alle persone giuste col giusto orizzonte temporale.
Quindi hai parlato un po' di soluzioni diverse anche dal solito. Gli italiani sono pronti o hanno un po' un atteggiamento ancora un po' conservativo? Che tutto ritorna nel discorso che facevamo prima di quasi un processo di apprendimento che abbiamo fatto in questi anni, crisi dopo crisi, qualcosa l'abbiamo imparata.
Sì, parlare di italiani sono pronti è un tema complicato, perché gli italiani non sono un popolo omogeneo su niente e non lo sono neanche su questi aspetti. Quindi diciamo c'è una parte di italiani che è sempre più preparata e in qualche modo acquistato una maggiore confidenza, ha perso quella sudditanza che in passato aveva verso gli operatori, che ha portato a volte anche dei problemi relazionali. C'è però da dire che una grossa parte di italiani non ha fatto questo passaggio, è ancora rimasta molto ancorata a conoscenze base, e quindi stiamo vedendo una frattura che in parte può essere legata al patrimonio e alla ricchezza, ma è più una questione di cultura. Dobbiamo essere attenti a non perderci troppe persone, perché poi queste rischiano di continuare a fare le stesse cose perché sono le uniche che conoscono e in qualche modo poi sono sbagliate. Però è vero che molto più spesso di prima noi troviamo persone che si informano, persone che vanno anche a parlare con i propri referenti dopo essersi informati. Una cosa interessante, alcuni anni fa avevamo fatto un'indagine e avevamo scoperto che il consulente o comunque la persona di interfaccia a volte era infastidito dalle persone che si informavano. Questo parliamo di 7-8 anni fa. Adesso si è capito che la persona che si informa è una persona con cui è possibile avere un dialogo e quindi il rapporto è più paritario, e questo è bello perché consente di fare un'alleanza effettivamente tra persone che si rispettano l'una con l'altra.
E diciamo che conviene anche, perché magari quella pigrizia di cui forse stavi parlando prima, del rimanere sempre sulle stesse abitudini, è un po' come se non potessimo più permettercela in questi anni di inflazione, a cui forse veramente in pochi erano abituati, qualcuno non l'ha neanche mai vista.
E qualcuno non l'ha mai vista, io me la sono goduta negli anni 70, negli 80, ricordo ero in Germania quando si svalutò la lira e mi trovai di colpo povero perché avevo i miei travel check che cambiavo con difficoltà. Chi non ha vissuto tutto questo effettivamente l'aveva letto, ne aveva letto nei giornali, ne aveva letto sull'Argentina o sulla grande inflazione tedesca degli anni 30, ma non aveva idea. Adesso invece ha avuto fortunatamente un piccolo periodo per fare abitudine, ma inserire anche questo all'interno della propria scelta, dei propri rischi.
Quindi diventa sempre più importante una pianificazione finanziaria che per essere veramente efficace va spiegata bene e soprattutto va rapportata alle esigenze di ognuno, che sono diverse, giusto?
Assolutamente sì, e dal mio punto di vista ci deve essere più trasparenza. Ci deve essere più trasparenza tra cliente e consulente. Nel senso, continuando anche questo parallelismo con l'America, in America tendenzialmente c'è una trasparenza veramente unica, si sa quanto guadagna, che proprietà ha, dove le ha e quant'altro. E solo così, avendo diciamo una trasparenza totale, dal mio punto di vista il consulente è in grado di fare una buona pianificazione finanziaria, quindi capire quali sono gli obiettivi personali, familiari, lavorativi e poi fare un lavoro di personalizzazione, perché poi con la personalizzazione si possono creare degli strumenti efficaci che possano creare valore perché vanno a rispondere a determinati tipi di esigenze. E poi, come diceva il dottor Alemanno, si crea anche una sorta di patto di qualità, diciamo, di relazione poi tra banker e cliente, che è un patto di lungo termine che dal mio punto di vista va ad aggiungere un grande valore aggiunto.
Prima abbiamo detto che gli italiani sono un popolo molto disomogeneo in tutto, quindi anche in tutto questo c'è qualcuno che sta imparando di più da questo processo di apprendimento collettivo che le crisi ci hanno imposto, e c'è qualcuno che invece rimarrà inevitabilmente indietro in termini di competenze finanziarie, e cosa possono fare chi opera nel settore, ad esempio?
Beh, sta imparando di più chi ha più relazioni proprio con le persone che professionalmente fanno questo lavoro. Quello che abbiamo notato è che all'inizio le persone che miglioravano tanto sono quelli gestiti da reti di consulenza, quindi da persone che si impegnavano a spiegargli gli aspetti. Abbiamo visto una crescente maturazione anche di tutti gli altri operatori, dalle banche tradizionali, e quindi volendo dobbiamo forse sviluppare il più possibile queste relazioni, perché chi ha più relazioni impara di più e ovviamente si incuriosisce, si informa, e l'apprendimento passa molto dallo scambio, e questo aspetto dobbiamo tenerne conto.
Uno scambio che, ovviamente essendo uno scambio, deve arrivare da entrambe le parti, e mi sembra che il settore si stia muovendo molto anche con questo podcast per parlare di più agli investitori.
Assolutamente, il tema fondamentale da parte della nostra industria è la semplicità. Più noi siamo semplici con i consulenti finanziari e con i clienti, più riusciamo a portare messaggi chiari e più riusciamo a dare la conoscenza e la consapevolezza delle opportunità che nel lungo termine i mercati finanziari possono dare per la crescita del capitale. Quindi la parola d'ordine dal mio punto di vista è semplicità.
Ed è proprio per questo che è nato Finance Explained, quindi su queste note io ringrazio entrambi i nostri ospiti, Yuri Blanga di UBS Asset Management e Andrea Alemanno di Ipsos. Grazie per essere stati con noi.
Grazie.
Grazie, un piacere, alla prossima.
E io vi ricordo che tutte le puntate sono disponibili su Spotify, Apple Podcast e sul sito di UBS Asset Management, e ci risentiamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti.
Arrivederci.
Arrivederci.
Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.